Ok, io vi ho portato un po' di casi clinici diversi, vi ho portato circa una cinquantina di diapositive, per cui la lezione sarà una lezione magistralis, ma dovrebbe essere una cosa abbastanza dialogata tra voi e me. E vorrei lasciare uno spazio alla fine per ascoltare le vostre domande e entrare un pochino più nello specifico di quello che volete voi, perché in realtà la parte più tecnica sul ventilatore viene riservata a voi. Questa è più che altro una chiacchierata sull'approccio mentale che noi dobbiamo avere quando ci troviamo davanti un malato che respira male ed è anche il mercato. E ovviamente la mia esperienza, che anche la vostra, parte dal pronto soccorso. Quindi vedremo un po' di casi clinici.
Sì, però anche se c'è un po' meno luce qui.
Va bene. Allora, com'è questo torace? Sapete la distinzione grossolana che si fa della... in genere l'ecografia del torace quando un malato respira male o radiografia, bravo, o radiografia o anche ecografia, quali sono le due grandi categorie piuttosto manichee, bianco e nero oppure asciutto o umido a seconda che usiamo ecografia. Questo da che parte sta? È un po' sparato, diciamo che sono raggi un po' molli, quindi lo vediamo un po' più grigio di quel che è sul mio monitor. Bianco nero?
Grigio.
Grigio, però in realtà è nero. Nel senso che il parecchio è normale. Allora, questo è il caso clinico. Arriva portato al 118, questo giovanotto di 42 anni, in coma. Il coma etilico. E questo è l'assomo gas. È di questo che stiamo parlando, è un malato che ha un problema di respiro ed è anche ipercarico. Il motivo?
Non ventila.
Perché ha un problema abbastanza alto. Quindi noi cosa dobbiamo fare per questo giovanotto? Supportarlo? Tutti d'accordo? Ho sentito un supportarlo. Cioè diamo un supporto.
Ma potrebbe non bastare.
Attenzione, coma. Bravo. Ok. Allora, qual è il problema qua? Vabbè, è ipercapnico. Quindi ha un problema di ventilazione. Questo è dopo, ci sarà anche la diapo sulla ventilazione, però il concetto è questo. Se la CO2 è alta, il malato sta ipoventilando. E qui il problema, nello specifico, quindi apriamo il file dell'ipercapnia, quindi dell'ipoventilazione centrale, ok. Quindi questo giovanotto ha bisogno solo di un supporto? No, quindi vabbè, siamo dalla parte destra della diapo, qui c'era anche, non abbiamo un problema di scambi, in questo caso abbiamo un problema di ventilazione e quindi qui l'obiettivo è di ventilare. E nel caso specifico dobbiamo capire se basta un supporto come qualcuno ha suggerito o bisogna fare più. Questa è la relazione che voi sicuramente conoscete tra la ventilazione alveolare, cioè quella quota di aria che entra negli alveoli e effettivamente partecipa agli scambi, e la concentrazione, la pressione parziale di CO2 nel sangue. Come vedete che più aumenta la ventilazione e più diminuisce la CO2 nel sangue, viceversa, se la ventilazione alveolare diminuisce, aumenta parallelamente la CO2 nel sangue, quindi c'è una relazione inversa. Per cui se il nostro malato ipercapnico sta ipo ventilando. In realtà, apriamo qui una breve parentesi sulla CO2 nel sangue, come voi vedete all'operatore nella frazione, che cosa c'è? Cos'è quella BCU2 col puntino in mezzo alla B? C'è scritto sotto, è un po' facilitata, c'è un bel aiutino, quindi siete pregati di parlare. Sì, giusto. Quindi è vero che la pressione parziale di CO2 nel sangue dipende, è inversamente proporzionale alla ventilazione alveolare, quindi se io ventilo la CO2, ma è anche vero che la pressione parziale di CO2 nel sangue è direttamente proporzionale alla produzione di CO2 da parte dei tessuti. I tessuti prendono ossigeno per vivere e lavorare e in cambio cedono CO2 e quindi circola nel sangue e viene eliminata dalla pompa polmonare. Per cui teoricamente l'aumento della pressione parziale di CO2 nel sangue potrebbe essere derivato semplicemente da un incremento della produzione di CO2 da parte dei tessuti. Tessuti iperattivi, l'aumento del metabolismo, l'aumento dell'attività muscolare, l'utilizzo di substrati. Però perché noi nella pratica clinica difficilmente vediamo un malato ipercaprico unicamente perché ha una produzione di CO2 da parte dei tessuti, che è un iperattivo metabolismo? Perché vengono eliminati come? Con l'incremento soprattutto con l'incremento della pressione, cioè c'è il riflesso che permette al nostro organismo di difendersi da questo incremento della CO2 aumentando la ventilazione. Incrementando il CO2 prodotto dai tessuti diminuisce il pH, che c'è il riflesso dei chemoreceptori che aumenta la ventilazione. Quindi di fatto, questo per dire che di fatto nella pratica clinica, se il malato ci arriva ipercaprico è perché ha una riduzione della ventilazione. Ok? Allora a questo punto, tutte le volte che noi ci troviamo davanti a un malato ipercaprico, che quindi un malato che respira male, che sta ipoventilando, dobbiamo, come dicevamo prima, aprire il file dell'ipoventilazione. Dite qualcosa sulle cause di ipoventilazione, perché è questo poi che noi dobbiamo pensare quando ci troviamo davanti ai malati ipercaprico, che poi magari alla fine ritiriamo anche. Però dobbiamo capire perché solo così siamo in grado di aiutarlo, sia dal punto di vista diagnostico che soprattutto terapeutico. Centrale l'abbiamo visto, il malato che ha i centri del respiro che sono sedati in questo caso dall'alcol o magari da qualche altro farmaco o sostanza voluttuaria che viene assegnata. Patologia della gabbia toracica, sì, poi?
L'evoluzione c'è un'insufficienza
respiratoria. Oppure sì, l'evoluzione è un'insufficienza respiratoria di altro tipo, quindi un problema di cosa?
Fatica.
Di fatica del muscolo. Quindi l'effettore finale che regola la ventilazione è il muscolo, quindi il problema potrebbe essere l'impulso che arriva al muscolo oppure il muscolo normale in realtà che è sottoposto a un carico eccessivo. E lo vediamo qua, queste sono le 10 tappe fondamentali che permettono al nostro sistema respiratorio di funzionare correttamente, quindi di scambiare ossigeno sufficientemente e quindi di eliminare CO2. Ok, vedete, si parte dal centro del respiro e poi si scende lungo il sistema nervoso medullo allungato, via di conduzione, eccetera, fino ad arrivare poi alle strutture anatomiche, quindi gabbia toracica, alte vie aeree, addome. Dopodiché, appunto, per far funzionare il sistema, il muscolo deve contrarsi in modo efficiente, per cui se il muscolo è sottoposto a un carico eccessivo, allora si stanca e quindi di mano comincia a ventilare e diventa ipercaprico. Nel nostro caso cosa succede? Che i centri del respiro si sono addormentati. E quindi la domanda è, se i centri del respiro dormono, come questi quattro giovanotti, in realtà sono quattro, anche se sembrano due, che dormono tutti intorno alla panchina, sulla Rambla di Barcellona. Che cosa, basta il supporto di pressione o ci vuole qualcosa di più? ci vuole qualcosa di più, perché il cervello del paziente in questo caso, per quel che riguarda l'aspetto della ventilazione, non è acceso, il cervello spento, quindi noi dobbiamo accendere che cosa? Sì, dobbiamo accendere un altro cervello, un cervello virtuale, che è quello del ventilatore, che in questo caso si sostituisce al sistema respiratorio del nostro paziente, che per via dell'inibizione sui centri del respiro non sta funzionando. Quindi il supporto in questo caso non basta. Oltretutto, qual è il problema del supporto in un paziente in coma? Problema clinico. A parte l'efficienza, intendo dire. La protezione degli aerei, ma il coma non protegge gli aerei, per cui io devo mettermi in sicurezza anche da questo punto di vista, e quindi devo mettere un tubo con una cuffia gonfiata che mi separa le mie digestioni. Ok? Va bene. Questo direi che però è uno dei casi più rari in cui noi dobbiamo addirittura utilizzare il ventilatore, che si il cervello del ventilatore che si sostituisce al cervello del malato, nel paziente ipercapnico. Più frequentemente ci capita appunto di, come diceva la nostra collega, di supportare, di aiutare la muscolatura, perché la muscolatura non ce la fa. Vediamo quest'altro caso. Cosa dite di questo giovanotto? Respira bene, respira male? In che posizione sta? È ortopedico, è seduto? In particolare, come sta seduto? Non lo sento così? Si appoggia su tre aree, quindi si chiama posizione del ipotetico. Questo per scaricare il lavoro della muscolatura. E com'è il respiro? Un respiro profondo o un respiro superficiale? Quindi questo malato tachipnotico, che sta dal punto di vista della ventilazione, anche obiettivamente, sta ipoventilando, ventila male. Ok, disprea, con tosse produttiva, questi sono i suoi valori e questo è il suo MoGAS. Com'è? Un dato. Come la definiamo questa cifra? Respiratoria, poi? Compensata? È compensato o no? pH 7,29, CO2 89, bicarbonati 41, Kelly 3, quindi piuttosto addormentato. Sì. Quindi come si chiama? Mista, no, attenzione, mista cosa vuol dire? Mista vuol dire respiratoria e metabolica. Respiratoria lo è di sicuro, perché la CO2 è molto alta, quindi il doppio, anzi, 89. Mista vorrebbe dire che c'è una quota anche di acidosi metabolica. In realtà i carbonati sono molto alti, non sono sufficienti a compensare, quindi cosa vuol dire? Che è un'acidosi respiratoria cronica che si è riacutizzata, quindi l'acidosi respiratoria acuta su cronico, quindi un malato che probabilmente è un ipercapnico cronico e quindi viaggia sul pH con una 7,35 quando è compensato, che va incontro ad una acuzie e quindi ventila ulteriormente di più, ancora meno, e quindi la acidosi al pH scende. E qui qual è il problema? Qual è il problema? Una questione di effetti emodinamici. Questi sono gli effetti che noi vediamo sulla emodinamici dal punto di vista della perfusione cerebrale, e quindi il fatto che il malato sia confuso, sonnolento, perché ha una riduzione del pH nel sangue. Però cosa gli possiamo fare? Anzi, qual è il problema di base di patologie, quindi che cosa possiamo fare per aiutarlo? Qual è il problema? Ha un problema di ipoventilazione perché è ipercapnico, vabbè, questo l'abbiamo già detto. E se vogliamo andare un po' più nel profondo della fisiopatologia.
Scambia anche male
perché è ipossiemico, certo. Che problema ha? La polmonite potrebbe essere, però il primo bombe, se di questo giovanotto è un fumatore. Sì, è un bronchitico cronico. Quindi è un bronchitico cronico reputizzato. Quindi il primo moment che lo porta a ipoventilare il cronico e a maggior ragione in acuto, qual è? Bronchospasmo, ossessione bronchiale. Ok. È ipercaprico, qui ovviamente non è un problema di produzione di CO2, è un problema di eliminazione della CO2 perché la muscolatura non ce la fa a sostenere un carico così elevato. Ok? Questo l'abbiamo già visto. E allora a questo punto dove siamo? Ah, l'ho già fatto vedere io. Mi è suggerito la risposta. C'è qualche tappa del percorso di generazione e trasmissione dell'impulso che è alterata in questo giovanotto? Sì o no? In realtà no, se lo vediamo è un po' grosso, quindi potrebbe essere la gabbia toracica e l'addome, se vogliamo. Quindi dal punto di vista anatomico potrebbe avere un problema, e sicuramente ce l'ha. Perché torace addome? Com'era l'albigno? Era meglio, quindi vuol dire che il suo polmone è normale, però è sistemato in una gabbia toracica che è ricoperta da un pannicolo adiposo molto pesante, come se avesse due sacchetti di sabbia sul torace e anche sull'addome, perché è anche un bel pancione. In più è un bronchitico cronico, per cui ha un problema di incremento di che cosa? Per cui sì, un problema anatomico. Quale problema anatomico però si ripercuote su questa che è l'equazione del moto respiratorio? Il problema anatomico si ripercuote sulla C, che è la distensibilità del sistema, la compliance del sistema, perché è obeso e quindi ha più peso da spostare sul torace e sull'addome. Primo motivo. Secondo motivo, soprattutto più importante nel suo caso, è il fatto che ha che è bronco-ossuito e quindi ha un incremento delle resistenze. Quindi, tutte le volte che noi ci troviamo davanti in malati per caprico, dobbiamo aprire questo file. Il file della generazione e trasmissione dell'impulso, dai centri del respiro fino alla fibra muscolare, e il file delle variabili che influiscono sul lavoro del muscolo, perché se malati per caprico vuol dire che il muscolo non sta funzionando, quindi noi dobbiamo sapere, capire se non funziona perché non gli arriva lo stimolo, oppure se non funziona perché è sottoposto a un carico eccessivo. Allora in quel caso noi dobbiamo capire poi la terapia, perché in un caso nell'altro cambia. Ok? Quindi in questo caso il giovanotto ha un sovraccarico di lavoro sulla muscolatura che dipende sia che influisce sulla sua distensibilità, che si riduce perché è obeso, e che influisce sul lavoro dinamico, resistivo, sì, quello dinamico, perché sono incrementate le resistenze. Ok. E quindi cosa facciamo a questo giovanotto? Come possiamo aiutarlo? È un ipercaprico, respira male, cosa gli facciamo?
Lo ventiliamo
con pressioni positive, perfetto. E quindi manca un pezzo di diapora. Lo ventiliamo con pressioni positive, quindi cosa facciamo? Ve lo trovate in pronto soccorso, acido respiratorio acuta subcronica, come lo impostiamo? Cosa facciamo? Usiamo la CPAP? Usiamo la NIV?
NIV,
ok, quindi quante pressioni?
Due,
ottimo. Come?
Pressione supporto.
Pressione supporto, una, l'altra? La P, ok. Come cominciamo? Cinque di supporto?
No,
5 di 5, bravo. La provocazione, non avete avvocato, bravo. Allora, 5 di tip, ok, poi? Quindi, una pressione che serve per, dopo lo vediamo, però, se lo dite prima, per controbilanciare la sua attitudine, okay. Per ridurre lo sforzo per iniziare a inspirare, a ricevere l'atto inspiratorio. Poi? IPA o pressione supporto, quanto gli diamo? 12, sì. Quindi due pressioni positive, P, e pressione supporto oppure EPA e IPA, a seconda del linguaggio del vostro ventilatore, dell'algoritmo che utilizza il vostro ventilatore. Obiettivo? Migliorare la ventilazione alveolare, quindi noi sul ventilatore come la vediamo? Volume corrente, quale, giusto? Qualcuno l'ha detto, io però non l'ho sentito, l'avevo sentito tu. Che volume corrente? In genere il ventilatore potrebbe farvi vedere sulla schermata o uno o due volumi correnti. Diversi, no? Espiratore, perché a noi interessa l'aria che viene restituita al ventilatore, che è quella che effettivamente è entrata nel polmone del malato, perché se il malato ha perdite, quello che il ventilatore butta fuori verso il paziente è un pochino di più rispetto a quello che entra nel polmone del paziente. Quindi il nostro obiettivo qual è? Questo sempre nel caso della ventilazione meccanica. Noi impostiamo dei parametri, dobbiamo controllare che funzionano. E lo controlliamo valutando il volume corrente espirato, che come diceva la nostra colpa. Un'idea? 6-8 ml per chilo. Ok, perfetto. Va bene, quindi in questo caso usiamo due pressioni. Quindi, il problema è broncospasmo. Oltretutto il malato aumenta la frequenza respiratoria, che si traduce dal punto di vista della ventilazione in un grosso danno, perché se aumenta la frequenza respiratoria aumenta il suo lavoro respiratorio, perché in un minuto deve respirare, deve dare più atti, e quindi la muscolatura lavora di più, non solo, ma diminuisce il tempo espiratorio, e quindi il malato elimina meno aria di quello che dovrebbe fare, già è chiuso, quindi intrappola aria, quindi incrementa il fenomeno dell'autopip, e oltretutto aumenta il rapporto spazio morto volume corrente, quindi aumenta la quota dello spazio morto, anche semplicemente lo spazio morto anatomico, cioè aumenta la frequenza dello spazio, e quindi diminuisce la quota di aria che effettivamente partecipa agli scambi, e diminuisce il volume corrente, il volume totale. Oltretutto, se il malato entra con aria, si schiaccia il diaframma, che quindi comincia a contrarsi in modo inefficiente, perché le fibre si allontanano tra di loro, quindi durante la contrazione si contrappongono di meno, quindi la contrazione diventa inefficace. Ok, a questa domanda avete già risposto. Io volevo fare un esperimento, visto che siamo qua tra specializzanti, però non ho la rete, perché siamo nel sotterraneo, quindi non si può fare. Va bene, faremo un'altra volta. Volevo farvi votare con un sistemino, se forse alcuni di voi conoscano, però non riesco. Però a questa domanda avete già risposto, quindi lo ventiliamo sì o no? Sì. Non invasivamente, perché la non è non invasiva. Okay. Questo giustifica una delle due pressioni che noi mettiamo. Non abbiamo inventato niente, copiamo dalla natura. Cosa fa questa signora? Espira la labbra sottili, quindi cosa fa? Cerca di
fare la pressione che rimane all'interno degli alberi, in modo che l'ispirazione rimanga.
Certo, si fa un autopiplay da sola, no? Che è quello che facciamo noi con la ventilazione. Avete già anticipato tutto, non siete troppo bravi, lo dovrò dire al professor Angeli. Mi tocca fare la spica. Cosa succede? Che il malato è chiuso e quindi non riesce a buttare fuori tutta l'aria che sarebbe necessaria. E quindi si gonfia e quindi a fine espirazione resta volume che ha una sua pressione. Il problema è non soltanto che è gonfio, ma che per ispirare deve scendere nel proprio vero dalla pressione che è al di sotto, deve essere al di sotto di quella della bocca, perché se no non si crea il gradiente negativo che fa scendere l'aria, se la facesse rotolare sul piano inclinato. E quindi deve lavorare per questi, per esempio, 7 cm d'acqua da cui parte. Allora a questo punto, per aiutarlo, come si fa in natura, si cambia il punto di equilibrio, quindi si mette una pippa esterna, in modo che il malato arrivi alla stessa pressione che c'è alla bocca, non più scendendo da 7 a 0, ma scendendo da 7 a 5, quindi si risparmia del lavoro. Quindi si risparmia il lavoro prima che gli serve per attivare il flusso ispiratorio. Ok, e questo è tutto il lavoro che si fa il malato durante l'atto ispiratorio, il BPCR acuto in stato grave, quello che ci arriva con l'acidosi ispiratoria acuta su cronica. Questo è il lavoro che fa per via della pippa intrinseca, cioè prima che parta il flusso ispiratorio, questo azzurro chiaro, questo invece è il lavoro che deve fare per espandere un sistema respiratorio che comunque lavora a volumi molto alti, quindi sulla parte sfavorevole della curva di distensibilità, e questo è il lavoro dovuto all'incremento delle resistenze. E quindi noi a questo punto, giustamente, gli facciamo la mira. C'è qualcosa da... C'è qualcosa da aggiungere per quanto riguarda le indicazioni alla LIV del malato che ci arriva con la bronchite cronica riacutizzata? Secondo voi ci sono ancora studi da fare? Si fa, non si fa? È praticamente un obbligo? Se voi foste in pronto soccorso senza la LIV e vi arrivasse un malato come questo, non avendo la LIV, voi come vi sentireste? Tranquilli o piuttosto preoccupati? Piuttosto preoccupati, perché questo? Perché ormai i lavori randomizzati, controllati di efficacia della LIV rispetto alla terapia medica standard, quindi ossigeno, broncodilatatore, steroidi, antibiotici, nel BPCO riacutizzato sono ormai tantissimi, quindi è una indicazione ormai assodata che al massimo dal punto di vista della letteratura, quindi tanti studi randomizzati controllati valgono molto dal punto di vista delle evidenze, e quindi l'indicazione è della massima forza, cioè una cosa che è assolutamente da fare, e quindi non si può non fare. Se io non la faccio non dovrei giustificare, perché ormai nelle linee guida sono ormai inserite in tutte le linee guida, non solo sono inserite nelle linee guida, perché attenzione, le linee guida in realtà sono piuttosto complesse. Quello che voi in particolare dovete guardare nelle linee guida è la forza delle raccomandazioni. Quelle che sono effettivamente stringenti e vincolanti sono le raccomandazioni della massima forza, come è questa, per cui ormai non avrebbe senso partire con un lavoro randomizzato controllato sulla LIV contro la terapia standard, che si fa. Ok, quindi dovendo organizzarsi bisogna tenere conto di questa fetta di malati e del fatto che le guida danno questa indicazione come assolutamente certa, con la massima forza. Ok? Avete domande su questo caso? In generale sul, diciamo, il tema di BPCO utilizzato e LIV.
Io ho una domanda.
Sì.
Sullo spezzare un paziente cronico, cioè che viaggia già di suo con 60 di CO2.
Sì.
Cioè, quante, mi arriva di grammatizzato. Quando è che penso la valigia?
Ok. Quindi tu vuoi sapere qual è il livello di CO2 o quando lo penso a un
vista clinico?
Ok. Qualcuno ha qualche suggerimento? La domanda mi sembra chiara. Come faccio a capire quando devo smettere di fare la NIV a un malato di PCO acutizzato che mi arriva?
Per esempio, quando la CO2 è arrivata a valori presumibilmente sono più di un paziente cronico.
Ok, quindi quando la CO2 arriva a 40?
No, quando c'è una regola, la regola sarebbe quella pari più 2, pari più CO2, 60-60.
Ah, quando si arriva all'incrocio, questa è la regola empirica. Quando si arriva all'incrocio?
Questo
si può accontentare. C'è un'altra regola un po' meno empirica, che è sempre basata sui numeri, che è quale? La frequenza respiratoria, sì, giusto, perché se è malato non va più a 40, ma va a 25, 22, 20, vuol dire che respira sicuramente meno. Quindi questo è un criterio clinico del tutto ragionevole. Poi, volete cominciare dall'ABCD? Quando vediamo che il malato sta meglio, quindi possiamo aprire il file dello svezzamento. Questa è una Kelly 3. Sapete tutti cos'è la Kelly? La Kelly, lo sapete tutti cos'è? È una scala da 1 a 6 che esprime lo stato di vigilanza del malato in funzione dell'interferenza del respiro. 1 è un malato normale, più o meno come siamo tutti noi. Che gli altri le vedo qua. E 5-6 malati in coma, quindi 1-2-3-4 sono gli stati intermedi di vigilanza. Quindi questo che arrivava con la Kelly 3 era piuttosto. Ecco, come che si dice un malato qui a Perugia, come dite? Un malato che arriva addormentato perché la CO2 è alta, come questo qua. Come si dice? Perugino, io voglio un termine un po' lungo. Milanese si dice incucchito. Non si dice, ma nelle costelle forse non lo passate, insomma. È un termine che non si scrive, eh. Esclusivamente la tradizione orale. Stordito. Stordito. Un po' raffinato, però. Vedi qui Perugino. Di alta classe. Va bene, allora, primo criterio è che va vicino svegliato in sostanza, no? Poi frequenza respiratoria, perfetto, allora scendiamo, andiamo un po' più dello specifico, i numeri, la vostra collega suggeriva parità tra CO2 e PO2, che può avere un senso. Un altro numero dell'emogas. Che combinazione anche il primo, quindi una certa importanza ce l'avrà. Il pH, quando vi accontentereste? Di che pH vi accontentereste per dire ci siamo, possiamo cominciare a pensarlo? 7,30? Beh certo, siamo andati a parte a 7,20, 7,30 è un bel successo, però per dire basta l'IV, perché questa è la domanda, quando smetto. In genere intorno a 7,35, che vuol dire che ho trovato l'equilibrio. 7,35 è il pH dell'acidosi respiratoria cronica, cioè l'acidosi respiratoria compensata. Quindi quando arrivo col pH posso dire che ho raggiunto l'obiettivo. Certo, conta anche la stabilità del malato, devo fare fatica. E poi devo controllare che riducendo l'orario della NIV il malato non si affatica. Io comincio prima a aumentare gli intervalli liberi, poi in genere ma se è malato brutto è indipendente appena torna la maschera, desastro, la crolla, si intuffisce eccetera, e poi va a mano lo stacco per farlo mangiare, poi magari la mattina sta senza perché ha ventilato la notte, mi faccio pomeriggio e notte, poi va a mano si può conservare. Ok? Andiamo avanti? Ok, in realtà forse qualche altra cosa per questo giovanotto bisogna fare, oltre a sparargli un po' di pressioni positive. l'antibiotico. Pensiamo, no, Primum mores è la loro costruzione, quindi malato proprio di là tanto. E qui vedete un po' di esempi. Questo è l'effetto della broncodilatazione, quello è nell'asmatico che è un po' più brillante. Però vi faccio vedere un po' di esempi di come si può broncodilatare. Questo è un po' di esempi.
Sì, sì, come è abituata a fare.
Questo serve per la dimissione in realtà. Se volete vedere gli altri? No. Vabbè, questa è la broncodilatazione durante la NIV con la nebulizzazione, e non con lo spray, con la nebula. La nebula si può incastrare direttamente sotto la maschera. I dosaggi sono un po' empirici perché ovviamente lo spazio morto della maschera non rende confrontabile il dosaggio della nebulizzazione dell'asmatico, del bronchitico utilizzato con la sua mascherina e questa. Però poi c'è l'altro. Questo è l'effetto grande. Questo devo dire che poi quando noi li mettiamo malato, in realtà dobbiamo spendere del tempo, che sembra. Che in genere è percepito con la gara puntuale scala, perché magari lo mettiamo il sabato pomeriggio, abbiamo dei malati nuovi da vedere e ci tocca pure spiegare come deve fare il colore d'azzone, oppure non sono conto ancora peggio. Però è tempo guadagnato in realtà, perché bisogna essere sicuri che il malato capisca, soprattutto il protetico cronico, che in genere non è di età proprio giovanissima, però quello di età che gli asmatici sbagliano.
Sì, come è abituata a fare?
Beh, ricordiamo che broncodilatare è fondamentale, se no non andiamo da nessuna parte, perché la lì in questo caso è semplicemente un supporto, è l'aiutino al muscolo. Però l'aiutone glielo diamo con la broncodilatazione. Quindi la registrazione viene anche in chilo e in torno.
Tutto.
Vale. Ok. Quindi il nostro malato non solo ha la riduzione della distensibilità, non solo ha l'incremento delle resistenze, ma anche da controbilanciare dal punto di vista energetico per i muscoli l'effetto della bipitazione. E quindi a questo punto mettiamo le nostre pressioni ad aiutare il muscolo che da solo non ce la fa. Però diciamo che abbiamo i due cervelli accesi, al contrario del primo caso clinico. Quindi in questo momento è giustificato dargli un supporto e non sostituire il suo cervello con il cervello del ventilatore. Semmai la libera è far andare d'accordo i due cervelli, perché se non c'è sincronia tra paziente e ventilatore, la libera funziona. Però non possiamo fare tutto. Questo è il diagramma che esprime, questa è la curva di sensibilità del sistema respiratorio. Voi vedete nella porzione centrale, che è quella dove lavoriamo noi, che è la più favorevole perché è bella liquida, basta un modesto decremento della pressione alveolare per avere l'inspirio, che quindi è a costo energetico, mentre l'espirio è a spesa energetica zero, perché è viene dato dalla restituzione dell'energia elastica accumulata dal polmone durante l'ispirazione. Quindi questo piccolo triangolo esprime il lavoro respiratorio nostro normale. Questo è tutto il lavoro respiratorio invece del PCOR acutizzato grave, come quello che abbiamo visto, cioè l'acidosi respiratoria acuta subclonica. Quindi la fine ispirazione è qua, deve tirare come un matto per arrivare allo zero, cioè alla stessa pressione che c'è a livello della bocca, quindi questo è tutto il lavoro della fisica. Poi deve tirare e contemporaneamente tira molto forte perché lavora a volumi molto alti perché intrappola l'aria. Poi a questo punto finalmente parte l'inspirio e c'è un grosso lavoro dinamico, resistivo, perché le vie aeree comunque sono chiuse e sono chiuse anche durante l'espirazione. Poi c'è tutto il lavoro dinamico respiratorio che è grosso perché è malato, costruito, e che quindi rende ragione del fatto che il malato ci arriva a faticare, perché ha un carico meccanico drammatico. E quindi noi come facciamo ad aiutarlo? Come avete visto, con lei utilizziamo una riduzione del lavoro sulla parte isometrica, quindi pre-ispirazione col beta 2 e col supporto aiutiamo il diaframma ad abbassarsi con beta 2, aumentiamo il carico delle vie, quindi riduciamo le resistenze, quindi con lo stesso sforzo entra più aria e sarà necessario uno sforzo minore, quindi i muscoli respiratori del malato lavorano di meno e poi ovviamente poi con la bronchodilatazione, comunque come vedete resta il cardine nel trattamento, riusciamo anche a ridurre il lavoro dinamico espiratorio. Ok, andiamo avanti. Ah, scusate, questo era il nostro precedente. Ci troviamo davanti a questo malato. Da 2 giorni respira veramente male. Questa è la somnografia. Che dite? È un classico, no? pH 7,20 comincia a essere un pH un po' più elevato. Però 96,2 con 38 di bicarbonato circa, quindi acuta su cronica o cronica, queste sono le tre acidosi respiratorie. Acuta su cronica, con acutito o più duro. Benissimo. Cosa facciamo? Qui in realtà l'ha già fatto. Vabbè, facciamola lì. Fumatore, brocidico cronico, siamo sempre lì. Non ci siamo spostati di molto. Allora, Faraniv con questi parametri. Anzi, andiamo un tempo un attimo. Più o meno sono quelli che abbiamo detto prima, no? 5 di PIP, 13 di EPAP. Ah no, ho sbagliato, scusate, è scritto al contrario. L'EPAP che è 5. Qui baletto 5 di EPAP e 13 di IPA, quindi il supporto
8.
Più o meno quello che ho detto prima ho detto forse 10-12 di supporto. Questa era solo gas di controllo dopo un paio d'ore. In genere quando si fa la solo gas?
Un'ora.
Entro un'ora. E più brutto malato più l'ora diventa termine ultimo. Se il malato è tranquillo, allora me la posso anche prendere. Allora, aveva 97 di CO2, sì, quindi è scesa direi. Però qui sono già passate un po' di ore, forse ci potevamo aspettare un miglioramento più cospicuo. Perché? La domanda, in realtà c'era già nella diapo precedente, mi sono dimenticato di togliere, però scusa. Perché ha risposto in modo subottimale, diciamo? Guardate bene la lastra, il filmato qui non c'è. Perché scompensato potrebbe essere, sì, in realtà no, la lastra è nera. Guardatela bene, eh. Qual è il confine del torace di questa lastra? È infinito, nel senso che non si vede. Questo rende ragione delle due linee rosse che collegano la fine del polmone con la fine della gabbia toracica. Cioè è un paziente gravemente obeso, per cui il messaggio qual è? Che c'è anche sì una sindrome restrittiva, cioè un ulteriore incremento del carico meccanico sulla muscolatura, che quindi va aiutata di più. Questo è scritto nell'equazione dei gas. Cioè, questo signore non ha soltanto un problema di resistenza e di distensibilità dovuto al fatto che intrappola, ma ha un ulteriore problema di distensibilità dovuto al fatto che ha una gabbia toracica quasi il doppio della gabbia toracica di una persona normo peso che ha lo stesso polmone. Quindi il volume corrente che io voglio ottenere è uguale o diverso?
Il volume corrente è uguale.
Il volume corrente è uguale perché il polmone è quello lì. Il problema è quello che c'è intorno. Quindi io per sviluppare lo stesso volume corrente che mi serve, 6-8 mg/kg, questo malato rispetto all'altro, cosa dovrò usare?
Devo
spingere di più perché ho tutta questa corazza intorno. Quindi il messaggio qui è che c'è anche un problema di gabbia toracica e a questo punto vuol dire che devo usare pressioni più alte, anche di più devo usare pressioni più alte, perché è un sistema che tende a collassare su se stesso appena finisce l'inspiro. E soprattutto un supporto maggiore, perché devo combattere un carico meccanico più alto. Per cui alla fine migliora, e queste sono anche le conclusioni della letteratura. Per cui il malato obeso, che ormai è sempre più frequente, è un altro malato che frequentemente ci arriva ipercarico per i più svariati motivi, perché l'obesità da sola è difficile che ci faccia arrivare malato in acidosi respiratoria acuta, o si sviluppa nel giro di una notte. Il problema sono le patologie o fattori concomitanti scatenanti, tipo in questo caso la natura anche bronchitico, quindi ho fatto molto la recuperazione, oppure altri casi frequenti che vi capitano di malato che ci arriva acido obeso per un problema concomitante, qual è?
OSAS.
OSAS, sì, però acuto è difficile, deve avere qualche cosa d'altro. Ho sentito dire da qualcuno. L'ha detto, io ho sentito scompenso. Sì, altro scompensato cronico che ne acutizza dal punto di vista cardiaco, emodinamico, che è anche obeso, facilmente ci arriva l'acuto cronico. L'aspetto cronico dipende dal fatto che ha un carico meccanico costantemente aumentato. Obesità e ha fatto che si scompensa e quindi ha un incremento del carico all'incremento della quota d'acqua del polmone. Per cui il messaggio è che nei pazienti che ci arrivano all'ipercalcio con l'acidosi respiratoria acuta sull'ora che sono obesi, dobbiamo usare pressione generale. Ok, altro caso. 86 anni, 5,5 di stea acuta, 140-75, 32 di frequenza, bel pH, cosa mi dite di questo? È una definizione che abbiamo già citato, che però prima era sbagliata. Brava, qui acidosi sicuro, 7,12 di pH, di che tipo? Respiratoria sicuro, perché è 69. Solo respiratoria e metabolica, perché il carbonato in realtà è lievemente diminuito, quindi va dalla parte opposta rispetto al compenso, deve aumentare. Quindi un giovanotto con un acidosi di vista, eccolo. Come va? Massimo, è un po' inquietante. Allora, perché vi inquieta questo giovanotto?
Perché
è in fatica, e questo ce lo dice anche la gastra, ha sicuramente un'acidosi respiratoria acuta. Oltretutto, si vede dal video, c'è qualche altra cosa che è un po' inquietante, è malezzato, il che spiega che cosa del
gastro,
si vede. Quindi è un malato che, dal punto di vista della perfusione, è in modo acuto, quindi non ha solo un problema di B, ha un problema anche di C. Quindi qui la diagnosi è abbastanza facile. Polmone di A, manda. Qui ci vuole inventare il programmino per portare la risposta. Sarà bianco o sarà nero? Sì, comunque è talmente annegato che non si vede neanche. Ma questa non è una lastra, una foto sovraesposta, è la lastra proprio come l'abbiamo vista noi. Questa è la, effettivamente nella mia vita è la lastra più bianca che abbia. In effetti non ci vuole. Ok. E qui il problema qual è? Dici d'accordo, ma restiamo sull'aspetto scambi ventilazione. Il polmone è bianco, quindi qui gli scambi come ve li aspetto. Ottimo. No, è l'aspetto drammatico, il bianco di così non si può, sicuramente. Che meccanismo di possibilità avrà? Forse, perché è inondato, gli alberi sono inondati d'acqua e quindi in gran parte del suo polmone sangue arriverà senza ossigenarsi. Quindi è uno di quelli che difficilmente con reservoir a 15 litri schizza in alto con la saturazione. Chiaro? Però questo ci arriva ipercaprico, per cui anche questo è un malato che arriva con l'espressione acuta ipercaprico. La domanda è perché? È andato in fatica, sicuramente. Se c'è un malato che non aveva problemi di carico meccanico sulla muscolatura e ci arriva con la acidosi respiratoria acuta, è un malato che per definizione ha una fatica respiratoria, cioè un'insufficienza di pompa acuta. La domanda successiva è perché? Questo è un malato che ovviamente ha un edema pulmonare acuto cardiogeno, quindi il muscolo dovrebbe essere coinvolto quantomeno all'inizio. Perché va in fatica? Qual è il problema? Lo schema mentale viene sempre dall'equazione del moto respiratorio, cioè dalle variabili che influiscono sul lavoro dei muscoli. Quando io ho un malato in fatica, vuol dire che c'è un problema di carico meccanico. Ma il malato va interpretato alla luce di questa equazione, non può uscire da questo schema mentale. Quindi in questo caso il problema qual è? Bravo. È un problema di che cosa? Di queste variabili. Di compliance, di sensibilità, perché è un problema che improvvisamente si inonda, è un polmone che improvvisamente si inonda e quindi diventa durissimo da distendere, perché è un problema pieno d'acqua e povero di aria. E quindi questo è un malato che è chiaro che ha un problema di scambi di Schwann, perché ha un polmone completamente bianco, ma arriva in fatica perché ha un problema acuto di compressione, di sensibilità del sistema. Allora cosa gli faccio? Cosa faccio? Cosa faccio? Vabbè, io ho fatto questo. E questo che fenomeno è? Sto descritto dal polmoncino. È il fenomeno del, giusto? Reclutamento. Perché vedete che... faccio vedere... Vedete, è un polmone isolato in cui è stato creato una RDS che viene ventilato con la PEEP, progressivamente con la PEEP. Vedete che a ogni respiro, a ogni ventilazione, resta espasso un po' di più, quindi c'è un fenomeno dinamico di reclutamento, che è quello che facciamo quando noi, in un malato del genere, mettiamo la PEEP. Perfetto. Ok. Questo è lo schema questo è lo schema del soggetto normale, no? Un bel alveolo libero, pieno d'aria, questo è il bronco, questo è l'alveolo ricco di aria e questo è lo schema del malato con l'edema pulmonare acuto cardiogeno. Gli alveoli sono tutti pieni di trasudato, questi altri più in basso che... Questa è un po' sovraesposta come immagine, però questi sarebbero liberi ma sono... come quest'altro, schiacciati dal peso degli altri alveoli che invece sono più di acqua. E quindi se io metto una pippa e riesco a reclutare gli alveoli attrezzati, cioè si aprono quando il malato espira, però avendo una pressione di positiva di fine espirazione restano aperti, quindi nel recluto del volume che è quindi disponibile per gli scambi di ossigeno. Ma questo permette anche un altro fenomeno, e che è questo. Qui sta il malato che ci arriva con l'edema polmonare acuto cardiaco. Gli alveoli inondati, polmone piccolo e duro da distendere. E quindi lavora con bassissimi volumi sulla curva di distensibilità del sistema respiratorio. Perché diarrea non ce l'ha quasi. Se io recluto, a questo punto gli alveoli restano aperti, quindi aumenta il contenuto di aria e nel giro di poco tempo, quanto dura in genere il trattamento di un malato con l'edema polmonare acuto cardiaco? Un giorno, due giorni, tre ore, quattro ore, una settimana, mediamente. Ore, Il fenomeno del reclutamento è così efficace, è così rapido che progressivamente, man mano che vedo che la saturazione sale, se io vedo che la saturazione sale vuol dire che il malato sta salendo anche lungo questa curva. Perché se satura di più vuol dire che io ho reclutato, quindi che il polmone ha un maggior contenuto aereo e che quindi il muscolo deve lavorare di meno per distendere. Quindi è un fenomeno molto rapido, sia nella sua presentazione, fatica, con l'acidosi di pilota acuta, sia nella sua risoluzione. Ok. E quindi a questo punto io gli faccio basta, a questo punto io quante pressioni devo dare a questo malato? Una, due, tre.
Anche se è metato,
no? Questo malato, 7-12 di pianta. Quindi la componente metabolica, ma c'è una sostanziale componente anche respiratoria, prevalente quella respiratoria. La domanda è quante pressioni?
Approccio finta pari, ampia.
Ha messo la terrazza del
quanti alzino la mano tutti quelli che gli metterebbero una sola pressione, una bella cipacchina, e qui ci vorrebbe un programmino, però devo dire direi una netta minoranza.
No, una domanda su questi cosa sta detto, siccome era anche confuso la pressione com'era?
La pressione era alta, se non ricordo male.
Ah, ok.
Sì, sì. Pezzi atteso. Ok, quindi con la mano la devo contare.
No, io.
O la conto?
Io inizierei con la
CPAP. Quindi la conto la tua mano. Allora, però è netta minoranza, adesso devono votare quelli che mettono due pressioni. L'astensione non va.
Forse sarebbe
non
c'è,
non c'è.
Due.
Non c'è l'astensione, o uno o due. C'è anche l'ossigeno da solo, vero? Ossigeno e basta?
No,
tubo? Vabbè, io qui ho dato due opzioni. Ah, ossigeno? Nessuno. Quindi lo facciamo morire. Tubo? Nessuno. Quindi restano le due pressioni. La doppia opzione sulle pressioni positive, 1 o 2. La maggioranza devo dire che non si è espressa. E la letteratura cosa dice? Oh, cosa dice la letteratura? Domanda. La letteratura dice che è meglio una rispetto all'altra in termini di mortalità e o intubazione? Punto interrogativo. La risposta è no. Questa è una delle ultime meta-analisi in cui si vede che questo è il confronto in termini di mortalità dei pazienti con edema polmonare acuto cardiogeno, confronto tra quelli trattati con due pressioni e una pressione. Non c'è nessuna differenza in termini di mortalità. Allora vuol dire che c'è differenza su tubo. E invece non c'è differenza. Ok? Come vedete, sono... Allora, c'è una cosa da osservare in realtà su queste meta-analisi, che è vero che i pazienti sono tantissimi, perché come vedete sono 700, 800, no, 900 sono nominati. Però tanti studi sono studi piccoli e quindi questo inficia un po' la validazione esterna del messaggio, cioè la generalizzabilità del messaggio, che se ogni studio include pochi malati, non è molto probabile che i malati che vedo io siano effettivamente uguali a quelli che hanno orato questi studi avendo orato pochi malati.
Destra è meglio CPAP?
Sì, sì, allora, a sinistra è meglio B-level, due pressioni, e a destra è meglio CPAP. Sì, sembra migliore l'effetto della CPAP, in realtà però incrocia l'unità che è l'indifferenza, allora no, in questi lavori c'è dentro di tutto, ci sono pazienti che erano soltanto ipossemici, quindi con alcalosi respiratoria, pazienti che invece erano ipercapnici e quindi con acidosi quantomeno respiratoria, oppure vista come il malato che abbiamo visto noi. Questo è l'ultimo randomizzato che ha lavorato 100 pazienti in cui ha visto che comunque non c'è differenza tra malati ipercapnici e non ipercapnici, tra come CPAP di level, e questo è l'altro studio che ha pubblicato sempre ragazzi che lavorava con noi e che purtroppo è andato a lavorare in un altro ospedale, in cui ha visto retrospettivamente sulla nostra casistica di oltre 400 malati, tra tutti trattati con non-invasiva, con CPAP, per il pulmonare appunto cardiogeno, ha visto che in realtà il pH non influisce sul ricorso all'intubazione o sulla mortalità, indipendentemente dal fatto che fosse un'acidemia respiratoria o metabolica. Comunque, di fatto, non sembra che ci sia differenza tra l'utilizzo di due pressioni rispetto a una pressione nel malato che arriva o chiaro episodio di edema pulmonare acuto cardiogeno, quindi con un'acidosi respiratoria acuta, tra l'utilizzo di due pressioni e una pressione. Non sembra che ci sia una differenza sostanziale. La spiegazione è sulla rapidità dell'efficacia di reclutamento, che vuol dire anche rapidità di miglioramento di dissensibilità. Quindi la fatica è acuta, ma è altrettanto rapida la reversibilità della fatica, perché il reclutamento attraverso la PIP è molto efficace. Ok, cosa mi dite di questo quadro? Bianco o nero? Qui non c'è sovraesposizione che tenga, è un polmone. Quindi non è un caso sull'ipercapnia. Allora, abbiamo trovato con questa, è un quadro di ARDS perché è una polmonite focolare di enfisema. Arriva gravemente ipossemico, questo effettivamente non è ipercapnico. Giusto? Quindi ho sbagliato di acqua oppure c'è qualcosa. 36 atti al minuto, 7,49 di pH, 32 CO2, 48 di PO2. Stai iperventilando, nonostante stia iperventilando, guardate che il risultato è. Però la lastra ce lo spiega, insomma, un po' moleviano, questo scambia veramente male. Ok, cosa gli facciamo? Ha un effetto shunt, quindi è facile che con la mia reservoir a 15 litri non ottenga un successo brillantissimo. CPA, ok, sono d'accordo. Tutti d'accordo sulla CPA? La P in questo caso serve per reclutare. Okay. E questo è la sua emogas. Dopo qualche ora di CPA, 43, 37, 90, no, finanche 743, 537, più 2,90. Va bene così? Volete sapere qualcosa in più? Molto bene. più 2 era 50%, eh? Adesso arriva. Dopo un po' il malato dice più 2 50%, okay, che non respira tanto bene. Fa una gas di controllo che è questa. pH 7,47 più CO2,40 più 2,65. Qui andava sui 20 atti, 22 atti al minuto. Quindi effettivamente ha una risposta. Dopo un po' dice che non respira tanto bene. E questo è il suo emogas. Cosa diciamo di questo emogas?
Sta iniziando a cominciare.
Cosa sta succedendo? La più 2 è scesa da 90 a 65, quindi la più 2 è rimasta invariata. Quindi ha un problema di scambi sicuramente, ma solo di scambi? Più 2 0,50, qui 22 atti e qui va a 30 atti, perché scambia peggio e quindi la sua frequenza respiratoria aumenta. Però, questa emogas ci inquieta soltanto per il peggioramento degli scambi? Per la? Non ho capito, perché cosa va? La PO2 è d'accordo, quindi scambia peggio, perché a parità di PO2 la PO2 è scesa, quindi vuol dire che questo polmone non sta andando tanto bene. Ma è l'unica cosa che ci inquieta della seconda emogas? O c'è qualcosa di più?
La PCO2 sta un po' aumentando nonostante l'aumento della frequenza respiratoria.
Ottimo. È vero che la PCO2 qui è 37 più 40, quindi sono meno del 10%, quindi in realtà come incremento di PCO2 è veramente modesto. Però la cosa che mi inquieta è questa, che il malato è diventato tachipnoico e nonostante la sua frequenza respiratoria sia aumentata, in realtà la sua CO2 è lievemente salita, quindi vuol dire che è un malato che si sta stancando, quindi probabilmente il motivo è che scambia di meno, quindi il problema è sicuramente sugli scambi, però si sta spostando sul versante della muscolatura, quindi anche se non è come definizione ancora ipercarico, è un malato che comunque sta cominciando a ipoventilare, chiaro? E quindi a questo punto forse una pressione non basta più, a questo punto malato viene messo in uso, viene aggiunta la pressione del supporto per aiutare la muscolatura in attesa che la terapia medica faccia il suo effetto, perché e il reclutamento e la terapia medica faccia il suo effetto. Quindi attenzione che io mi sono concentrato su questo incontro sul malato ipercarico, però devo sempre mettere in relazione la PO2, quindi il problema degli scambi di ossigeno e respirazione con la ventilazione, perché io potrei trovarmi davanti un malato che sta ipoventilando anche se non vedo la CO2 alta, è chiaro? Quindi devo stare attento che l'ipoventilazione non è solo ipercapnia, anche se la definizione ovviamente è questa, ma devo stare attento che il mio malato che comincia con una sindrome ipossemica, e quindi una grave riduzione della PO2 e in genere una riduzione anche della CO2, perché il malato per compensare iperventila non va incontro a fatica muscolare, quindi progressivamente la sua CO2 non salga, perché allora in questo caso il malato è a rischio di esaurimento muscolare, quindi di gasping e arresto respiratorio, quindi devo accorgermene in tempo prima che sia troppo tardi. Qual è l'altra malattia in cui una CO2 normale mi deve, tipo 40, mi deve far drizzare le antenne? L'asmatico, perfetto. Okay. L'asmatico è tipicamente iperventile, quindi io me lo trovo ipocapnico, sempre. se è malato il nuovo capo vuol dire che ci sta già ipoventilando, quindi questa è una definizione di asma acuto grave, quindi merita provvedimenti sia terapeutici che soprattutto di monitoraggio particolare. Ok, e quindi due pressioni. Messaggio finale è che è vero che noi abbiamo la NIDS per trattare malati ipercapnico e quindi abbiamo le due pressioni, però non tutti i malati ipercapnici sono uguali. Perché il malato che arriva con il valvolare acuto cardiogeno che è soltanto che ha una acidosi respiratoria acuta, quindi che ha soltanto la fatica, può andare bene con una pressione sola, quindi solo con la pippa. Ovviamente il bronchitico cronico riacutizzato, quindi con l'acidosi respiratoria acuta subcronica, va bene con le due pressioni, la pressione in supporto. Il restrittivo in genere può andare bene se non ci sono altre alternative, soltanto con la pressione in supporto. E nell'obeso, che in genere si presenta con una acidosi respiratoria acuta subcronica, dobbiamo considerare che ho comunque indicazioni a fare più pressione di supporto, ma devo usare pressione più alte. Attenzione poi a malato che nasce tossico puro, non stiamo parlando del acuto cardiogeno, che ha un meccanismo diverso perché è rapidamente reversibile. Per esempio, un malato con la polmonite è questo che diventa ipercaprico, o che sta per diventare ipercaprico, oppure un asmatico perché è sicuramente a rischio di fare il respiratore. Devo prefigurarmi il piano B, nel caso che fallisca la B. Basta, direi che non c'è nient'altro. Fine.